anche in quest'estate è venuto molto generosamente a aiutarci, a noi vari docenti della scuola medica, a approfondire e ordinare di lei proprio per accompagnare poi i tanti gruppi che in questi giorni stanno già prendendo l'avvio. Semplicemente, come diceva San Paolo, tra le tante parole che ci possono essere c'è una parola che non è semplicemente, non soltanto parola di uomini, ma parola di Dio che opera in chi crede. Quindi noi vogliamo proprio disporci a comprendere la parola che degli uomini San Paolo ha scritto, ma è anche qualcosa che opera nella vita di chi la accoglie. Quindi vogliamo comprenderla, è il senso della scuola biblica e del lavoro che si farà poi appunto nei versicoli. Le locandine che sono state diffuse hanno questo titolo, che è un po' il titolo di quest'anno, il Vangelo prima del Vangelo. Sapete che volevo mettere a fuoco la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi, e questo titolo, il Vangelo prima del Vangelo, fa riferimento al fatto che appunto il Vangelo, prima di diventare un testo scritto, è stato percepito, accolto come una parola di gioia. E Paolo è proprio colui che è il diffusore del Vangelo. Prima di quello che è testo della predicazione anche di Paolo, perché se ne sapesse scritto, Paolo lo ha annunciato. La prima lettera dei Tessalonicesi è forse sicuramente il testo più antico del Nuovo Testamento che abbiamo a disposizione. Oggi abbiamo chiesto a Don Maurizio di aiutarci a comprendere le prime tradizioni sull'Apostolo Paolo. Lui appunto dopo dovrà anche scappare, quindi non porto via ulteriormente tempo. Vi lasciamo il tempo che serve per inquadrare il nostro tema, poi se c'è tempo qualche domanda, quindi se vi vengono in mente le domande appuntatevele in modo che dopo possiamo farle subito. Lui è alle 7.25 del Volarella, quindi vi lascio la parola e ascolto.
Beh, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, vengo sempre volentieri alla Scuola Biblica di Venezia, perché dove si legge la scrittura si trovano sempre degli amici e quindi è bello vivere questa fraternità e con l'ascolto della parola. Ecco, la domanda alla quale tenta di rispondere questo mio intervento potrebbe essere formulata così: quando parliamo dell'Apostolo Paolo, la scuola quest'anno si occuperà della prima lettera ai Tessalonicesi, quindi un testo paolino. Quando parliamo dell'Apostolo Paolo, di chi e di che cosa parliamo? Può sembrare una domanda banale o provocatoria, dal momento che noi tutti sappiamo che l'Apostolo Paolo è quel giudeo nato a Tarso di Cilicia, educato al fariseismo dal grande maestro Gamaliele a Gerusalemme, è divenuto a un certo punto persecutore dei seguaci di Gesù, e Gesù il quale però dopo aver incontrato Paolo sulla via di Damasco lo ha fatto diventare uno dei più convinti predicatori della novella cristiana in tutto il Mediterraneo, soprattutto rivolgendosi a quei gentili che avevano scarsa familiarità forse con le scritture giudaiche, come invece erano familiari i primi discepoli di Gesù. Parte della sua attività missionaria, ed è questo che noi leggiamo e ricordiamo, è stata consegnata alla memoria attraverso delle lettere che egli scrisse, e queste lettere nascono dal desiderio di mantenere il contatto vivo con le comunità da lui fondate, o come è il caso della lettera ai Romani, il primo testo che troviamo nell'ordine canonico, perché Romani non è una comunità fondata da Paolo, però Paolo scrive per preparare il suo arrivo e disporre gli uditori alla presentazione del suo Vangelo. E l'attività di scrittore è senza dubbio un'attività che merita tutta la nostra attenzione, perché Paolo, chiunque possa egli essere stato, introduce nel cristianesimo, a differenza di Gesù, un elemento assolutamente nuovo che diventerà essenziale e fondamentale per tutte le generazioni successive. Infatti Paolo è il primo scrittore cristiano e sappiamo che appunto il primo testo scritto, con quasi assoluta certezza direi, è la prima lettera ai Tessalonicesi. Ecco, questo tipo di presentazione molto sommaria, che sembra tutto sommato armonica, tutto tondo, in realtà presenta diversi punti di frattura e problemi, perché leggendo e fermandoci solo ai testi del Nuovo Testamento, potremmo indagare anche nella letteratura apocrifa, nella letteratura patristica, ci accorgiamo che sia le lettere, sia appunto i successivi autori che scrivono di Paolo, su molti punti non convergono su di lui. E allora vorrei passare in rassegna con voi questa sera le varie figure di Paolo che emergono dai documenti raccolti nel Nuovo Testamento. O meglio, vorrei cercare di spiegare, per comprendere meglio, le peculiari caratterizzazioni dell'Apostolo Paolo presenti negli scritti neotestamentali, senza appunto dimenticare questa letteratura extracanonica. Ecco, faccio riferimento ovviamente, oltre che alle lettere, agli Atti degli Apostoli. Potremmo citare anche gli Atti Apocrifi di Paolo, conosciuti già da Tertulliano alla fine del secondo secolo. Non vorrei occuparmi di questioni teologiche, ecclesiologia, etica paolina, vorrei proprio occuparmi della figura di Paolo. Ecco dunque, dove troviamo noi notizie circa l'Apostolo Paolo, la figura dell'Apostolo? Innanzitutto sappiamo le sue lettere, o quelle attribuite a lui. E qui già balza agli occhi una difficoltà, perché bisogna fare subito dei distinguo dal momento che la critica esegetica oggi è abbastanza concorde nel ritenere che solo 7 delle 13 lettere siano di Paolo e gli altri siano attribuite a lui, ma di origine della sua scuola. Queste 7 lettere vengono identificate, le dico in ordine canonico, così come le troviamo nella scrittura: Romani, prima e seconda Corinzi, Galati, Filippesi, prima Tessalonicesi e Filemone. Sono le lettere cosiddette autentiche o autoriali, come usa Pitta nel manuale che ha scritto per presentarle. Le altre, quelle che sono attribuite a lui, vengono definite deutero-pauline, Colossesi, Efesini e la seconda Tessalonicesi, perché ispirate alla figura e al pensiero dell'Apostolo Paolo, forse addirittura di qualche suo discepolo rimasto in terra asiatica. E anche le cosiddette lettere pastorali, che hanno Paolo come apostolo, prima e seconda Timoteo, la lettera a Tito, sembrano scritte sì da Paolo, perché è lui l'apostolo, ma la critica è abbastanza unanime nel ritenere, per diversi plausibili e ragionevoli motivi, che non sia lui l'autore, né materiale né ispiratore di queste lettere. Ecco, globalmente prese, queste 13 lettere attribuite a Paolo, dove noi troviamo elementi biografici, ma soprattutto elementi di carattere teologico-pastorale, dal momento che Paolo vuole affrontare i problemi della comunità, e questi testi ci fanno capire una profonda conoscenza del mistero, certamente, della vita cristiana, e noi oggi li consideriamo come dei punti imprescindibili per l'esperienza stessa della fede. Però pensare che tutto quello che noi sappiamo di Paolo lo possiamo sapere solo e unicamente attraverso le sue lettere, questa è un'idea non condivisa e non condivisibile, anzi direi facilmente negabile. E in ogni caso, anche se solo ci fermassimo al solo corpus epistolare, le 13 lettere, ci accorgiamo che almeno 3 tipi di Paolo emergono da queste 13 lettere. C'è il Paolo delle lettere autentiche, c'è il Paolo, diciamo così, mistico della Chiesa, delle lettere deutero-pauline, e c'è il Paolo organizzatore di comunità, scrittore, l'apostolo delle lettere pastorali. Quindi, pur attribuite a lui, tutte queste 13 lettere ci offrono almeno 3 immagini abbastanza sfocate, abbastanza distinte nel darci un'immagine coerente dell'Apostolo Paolo. Nel Nuovo Testamento poi si parla di Paolo anche negli Atti degli Apostoli. gli Atti degli Apostoli sono dominati dalla missione di Paolo per almeno 2/3. Da Paolo lo troviamo la prima volta alla fine del capitolo 7, quando c'è la lapidazione di Stefano, che era un giovanetto che teneva il mantello. Poi il capitolo 9 è dedicato al suo incontro sulla via di Damasco, ma poi la sua predicazione comincia ad Atti 13, quando ad Antiochia di Pisidia, dopo aver predicato in sinagoga, si rivolge ai gentili. E fino al capitolo 28, che è l'ultimo capitolo degli Atti, tutto è dominato, la figura di Paolo domina completamente la narrazione. E gli Atti ci presentano alcune caratteristiche dell'Apostolo Paolo abbastanza in contrasto con quanto troviamo nelle lettere. Ad esempio, gli Atti non ricordano che Paolo è stato uno scrittore. Le lettere sono importanti, come mai l'autore degli Atti, che è Luca, non dice niente di questo, né mai Paolo è nominato come apostolo. E quest'anno, 1517-2017, si ricorda la riforma luterana, il tema della giustificazione per la fede. Negli Atti degli Apostoli c'è un brevissimo accenno in Atti 13-39. In tutto il racconto degli Atti, il tema della giustificazione per la fede, che è il centro della teologia paolina, il contributo più grande che Paolo dà alla teologia cristiana, non è praticamente trattato. E le lettere, gli Atti, però forse c'è un altro testo che ci parla di Paolo. Mi riferisco alla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 15 e 16. Leggo il testo, visto la brevità. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza, così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. Questo è Pietro nella seconda lettera. Pietro, pochi per lui. Dunque, un testo, questo della seconda lettera di Pietro, scritto con buona probabilità agli inizi del secondo secolo, forse l'ultimo testo del Nuovo Testamento in ordine cronologico, che è entrato nella lista canonica, dice di conoscere già le lettere di Paolo e le dà per conosciute, come se fossero quasi già raccolte. Sarebbe interessante interrogarsi quando le lettere di Paolo vengono raccolte, ma soprattutto queste lettere sono lette nella comunità, al pari delle altre scritture. Questo Paolo dice già, ce lo dice lui nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, che le sue lettere vengono lette nella comunità. Quindi già Paolo ha esperienza che i documenti che lui scrive sono qualcosa che viene proclamato e letto nella comunità, un punto di riferimento. E si può supporre anche che, stando al senso delle parole di Seconda Pietro, Paolo potrebbe essere ancora vivo mentre l'autore scrive, il nostro carissimo Paolo. Infatti viene chiamato fratello carissimo, agapetos, questo aggettivo agapetos, che è lo stesso usato dalla voce divina al momento della trasfigurazione, episodio sempre ricordato dalla seconda lettera di Pietro al primo capitolo. Gesù è agapetos, Paolo è agapetos. Più vincente invece direi di questo testo è la nota sul fatto che queste lettere sono già diventate oggetto di discussione, perché molti, vengono definiti ignoranti e incerti, le travisano al pari delle scritture. Dunque Paolo viene considerato al pari delle scritture, cioè della parola di Dio, e le sue lettere sono diventate ormai, già agli inizi del secondo secolo, un punto di riferimento imprescindibile per la vita della comunità cristiana, anche se sono fonte di discussione e di controversie. Quindi queste lettere, al pari delle scritture, chiedono di essere comprese e spiegate nel modo corretto. E non c'è dubbio che l'autorità apostolica di Paolo sia ormai acclimatata nel cristianesimo primitivo. La domanda si potrebbe fare in tutto il cristianesimo, ma è acclimatata nel cristianesimo primitivo, ma è avvertita anche come una spina nella carne, perché suscita opinioni diverse, controverse, tanto da spaccare la comunità cristiana al suo interno. E d'altra parte sappiamo che le stesse lettere di Paolo, quelle autentiche, Sappiamo che Paolo ci dà testimonianza che non tutti erano favorevoli a lui e che egli stesso ha dovuto difendere la bontà della propria missione apostolica, ha dovuto difendersi dall'accusa di essere un impostore e un traditore, sia della fede giudaica, ma anche da parte dei cristiani, sia della risurrezione di Gesù, perché Paolo c'entra molto il discorso invece sulla croce. E i contrasti sull'eredità paolina continuano anche lungo i secoli. Basterà pensare agli anni 40 del secondo secolo con Marcione, che prende proprio le mosse da Paolo, la crisi pelagiana con Agostino, all'inizio del V secolo, dopo la conferenza di Cartagine del 411, e appunto non vogliamo dimenticarlo perché quest'anno ricorre il cinquecentenario, che il centro del Vangelo, secondo Lutero, era la dottrina della giustificazione per la fede nella lettera ai Galati e ai Romani. Dunque, le lettere di Paolo, così difficili da dominare in uno schema armonico e complessivo, sono sempre state, a partire direi da Seconda Pietro 3, 15-16, da una parte un punto di imprescindibile confronto, se non altro perché sono le prime testimonianze scritte della fede in Cristo, e dall'altra però sono un continuo terreno di scontro, perché nascevano da contesti precisi, quindi per dei problemi concreti della comunità, che però, venendo lette nella comunità, acquistano un respiro universale, cioè hanno a che fare con ogni tipo di esperienza cristiana. Ma si comprende bene perché Marcione, all'inizio, negli anni 40 del secondo secolo, sentisse l'esigenza di riscoprire le origini della fede in Cristo e andò ben presto, senza troppo stupore, senza neanche pensarci troppo su, andò direttamente da Paolo, primo scrittore, per cercare la purezza dell'origine del mistero cristiano, così come fece Lutero poi nel XVI secolo, trovando in Paolo la freschezza dell'annuncio, con la precomprensione che il rapporto con Dio, almeno così Lutero, fosse così prioritario tanto da declassificare e estromettere qualsiasi tipo di mediazione ecclesiale. E ponevo prima una domanda in passant, commentando Seconda Pietro, cioè se Seconda Pietro sia testimonianza della presenza di Paolo in tutto il cristianesimo primitivo. È possibile pensare ad un tipo di cristianesimo dove Paolo non era un punto di riferimento? E qui sono importanti anche i silenzi della presenza di Paolo. Pensiamo ad esempio al Vangelo di Giovanni, che generalmente viene identificato a Efeso, viene ubicato a Efeso, la capitale dell'Asia Minore. Efeso, sappiamo, è una città fondata da Paolo stesso. È possibile che il quarto Vangelo, ma in genere tutta la letteratura giovannea, cioè le lettere anche, e l'Apocalisse. Sull'Apocalisse c'è un articolo del 2009 su New Testament Studies di Müller Friberg, che ha dedicato uno studio appunto al rapporto tra Paolo e l'Apocalisse. Però certamente nel quarto Vangelo e le lettere non ci sono contatti o memorie né del pensiero, né dal punto di vista terminologico, né della memoria apostolica dell'Apostolo Paolo. Sembra che la presenza di Giovanni e dei suoi discepoli abbia fatto quasi sparire la memoria e gli scritti dell'Apostolo Paolo, il fondatore di quella comunità, presentando forse una nuova prospettiva del vivere la fede a quel tempo, quando viene scritto Giovanni, non più concentrato sul cherigma della morte e risurrezione di Gesù, ma nel più ampio orizzonte del mistero dell'incarnazione come evento apice di tutto il piano di Dio. Anche gli atti apocrifi di Giovanni, che sono a posteriori del secondo secolo, sono una testimonianza chiara della credine e della polemica nei confronti di Paolo, tanto che in questi atti di Giovanni, che vorrebbero raccontare le vicende degli apostoli, si estromette completamente la memoria di Paolo. Ma pensiamo anche al testo della Didache, un testo scoperto alla fine dell'Ottocento e che ci riporta a una situazione ecclesiale della fine del primo secolo, un testo che è stato definito dagli studiosi a paolino, cioè un testo dove non ci sono temi particolarmente rilevanti o caldi che troviamo invece in tutte le lettere attribuite a Paolo, anche agli atti degli apostoli, ma semplicemente Paolo viene ignorato, senza contare poi, qualche decennio dopo, direi 50 anni dopo, che Giustino Martire, il grande filosofo e martire, morto a Roma alla fine degli anni 60 del secondo secolo, sembra trascurare del tutto la memoria paolina, per dare rilievo solo alla memoria evangelica, la memoria degli apostoli che noi chiamiamo Vangeli, nella prima apologia, capitolo 67. Dunque, se Paolo con le sue 13 lettere occupa quasi la metà della lista dei libri del Nuovo Testamento, sono 27 libri, 13 sono di Paolo, e se domina per due terzi il testo più lungo di tutto il Nuovo Testamento, che è il libro degli Atti, possiamo dire che per quasi la metà del resto dei testi del Nuovo Testamento, questi testi sembrano ignorare o trascurare l'eredità paolina, mettendo al centro altri temi, problemi che forse venivano avvertiti come più urgenti. Ad esempio anche la lettera agli ebrei, che una volta si diceva non è una lettera, non è di Paolo, non è agli ebrei, no, ma va bene, questo l'abbiamo acquisito. Già Origene nel III secolo discuteva sulla reale autenticità di questa lettera. È una lettera che usa un linguaggio di tipo sacrificale, recuperando tutta la terminologia dei sacrifici fatti al Tempio, attribuiti però a Cristo, un linguaggio che è completamente non reperibile nelle lettere di Paolo. Paolo usa raramente, forse si può trovare l'ilasterion di Romani 3, il luogo del sacrificio attribuito a Cristo in senso metaforico, ma non certamente il linguaggio cultico sacrificale che troviamo nella lettera agli ebrei. Anche ebrei sembra quasi escludere la teologia paolina. Dunque certamente Paolo è presente nel Nuovo Testamento con diverse sfaccettature, con gradazioni e intensità diverse, ma è anche assente. E forse la sua assenza, per certi versi, almeno in tanti documenti del Nuovo Testamento, per me lascia molto più imbarazzati che non le controversie nominate dalla seconda lettera di Pietro. Ecco, quando è che dal punto di vista esegetico si cominciò a mettere in evidenza queste fratture, queste contraddizioni che ci sono nelle visioni di Paolo nel Nuovo Testamento? Dobbiamo risalire al 1845 con la pubblicazione di una monografia composta da Ferdinand Christian Baur, il fondatore della scuola di Tubinga, il quale aveva detto che il vero Paolo, cioè quello della lettera ai Romani e ai Galati, non ha nulla a che fare con il Paolo raccontato dagli Atti degli Apostoli. La visione delle lettere di Paolo e quella degli Atti sono inconciliabili. E sulla scia di Baur, poi tutta la scuola di Tubinga portò avanti questa linea. Ovviamente è una scuola di impostazione protestante, la centralità della dottrina della fede, come Lutero aveva ben, Lutero e Melantone in modo particolare avevano messo in evidenza. Di questo filone di studi vorrei ricordare almeno un articolo di Philipp Philhauer del 1950, ricordato anche da Daniel Margherat, uno studioso dell'eredità paolina nel Nuovo Testamento e anche successivamente, dove Philhauer aveva cercato di denucleare i punti di frattura. Vorrei riassumerli brevemente qui con voi. Allora, si dice perché il Paolo delle lettere e il Paolo degli Atti non sono conciliabili. Paolo nelle sue lettere non si definisce mai un oratore. Io non so parlare, non ho la sapienza di parole. Pensiamo prima Corinzi 2, 4, seconda Corinzi 10, 10. Ma negli Atti degli Apostoli Paolo è un oratore eccellente. Pensiamo a Atti 13, il discorso all'Areopago di Atene, Atti 17, senza contare Atti 14, Atti 20, Atti 22, davanti al Tribunale dei Giudei e poi davanti alle autorità romane, Atti 22, Atti 26. Dunque dice di non essere un oratore e Luca lo descrive invece come un grande Demostene. Poi il Concilio di Gerusalemme, Atti 15, si conclude sulla questione della missione paolina, cioè la possibilità di portare il Vangelo alle genti, dicendo che non è necessaria la circoncisione, ma bisogna astenersi, ricordate, i quattro divieti. Paolo in Galati, però, Galati 2, dice che a lui, a Gerusalemme, non fu imposto nulla, se non la colletta per la Chiesa di Gerusalemme. Non ricorda le quattro astensioni ricordate per ben due volte in Atti 15. Terzo elemento di frattura, in Galati Paolo dice di essere contro la circoncisione, ma in Atti invece, in Atti 16:3, circoncide Timoteo. Poi sul piano teologico, ad esempio, la differenza è molto grande. Paolo ha il problema da affrontare nelle sue lettere sul ruolo che la Torah, la legge mosaica, assume nel piano della salvezza, dopo che Cristo ha dato la risorto dei morti e ha garantito che la salvezza viene attraverso la fede in Lui. La fede senza le opere, Romani 3:20, no? Cioè la fede che giustifica, non le opere della legge. Una polemica questa sulla legge, sul ruolo salvifico della legge, completamente assente in Luca, negli Atti almeno. E poi nelle lettere di Paolo la presentazione del mistero pasquale è tutto concentrato sul mistero della croce. Invece il Paolo degli Atti sembra tutto concentrato sull'annuncio della risurrezione. Pensiamo ad Atti 17, dopo averlo ascoltato, ti ascolteremo un'altra volta su questo punto. Forse possiamo aggiungere anche un altro elemento. Mentre Paolo nelle lettere affronta i problemi interni alla comunità, addirittura gli scrivono, no? Quelli di Cloè che scrivono a lui perché lui risponda, quindi è un Paolo che si pone al di dentro della comunità, il Paolo degli Atti è quasi sempre uno che parla al di fuori della comunità, parla davanti ai tribunali pagani e parla di fronte alle sinagoghe. Quindi Paolo è un'immagine pubblica che difende la fede in Cristo davanti a chi cristiano non è. E mentre nelle lettere si rivolge principalmente invece a coloro che sono appartenenti alla comunità cristiana. Dunque, secondo Filauer, Luca, l'autore degli Atti, avrebbe corretto Paolo perché Paolo avrebbe difeso una teologia naturale, avrebbe abbandonato tutto il problema della Torah, vedendo Luca una continuità perfetta tra giudaismo e cristianesimo, mentre Paolo avrebbe visto una rottura, vero Paolo, secondo lui, e avrebbe lasciato perdere la teologia della croce per dare spazio all'accoglienza nei confronti del mistero della risurrezione. E lui dice un'espressione abbastanza forte e impegnativa, però penso sia stato perdonato per questa cosa adesso. Cioè che negli Atti non si trova nulla del pensiero paolino, pur parlando di Paolo per un sacco di capitoli. Ecco, cosa dire di queste argomentazioni? Oggi, per la conoscenza che abbiamo dei testi e degli ambienti da cui provengono i testi stessi, la posizione di Filauro è insostenibile. Non è esatto dire che Atti 17 sia un proclama di teologia naturale, perché anche in Romani 1, 18-32, Paolo fa un discorso di teologia naturale. Noi dalle cose visibili riusciamo a riconoscere il Creatore. Oppure la circoncisione di Timoteo in Atti 16 alla non circoncisione di Tito in Galati 2-3 non tiene conto del fatto che Tito è un pagano, un greco, mentre Timoteo è un proselito, un giudeo. E va tenuto conto inoltre che ci sono anche due generi letterari diversi. Cioè Paolo argomenta nelle sue lettere, Luca invece descrive una pratica narrativa. E col difetto di fondo di questa impostazione della scuola di Tubinga era già stato nucleato da Bauer, cioè le lettere di Paolo sono prioritarie storicamente e teologicamente rispetto agli Atti, senza considerare, ed è questo forse il difetto, che gli Atti potrebbero aver custodito una memoria di Paolo, delle tradizioni su Paolo, che non sono finite nelle lettere. E forse Luca, pur conoscendo le sue lettere, questa è la convenzione della maggior parte degli studiosi oggi, ha messo prudentemente sotto silenzio, proprio per evitare discussioni sui temi paolini, che erano già forse per buona parte risolti ai tempi di Luca, o forse non più presenti, sorpassate. Difficile infatti pensare che il tema sentito così forte da Paolo come quello della Torah nel piano salvifico possa essere così cogente ed insistente dopo la distruzione del Tempio del 70, quando ormai, almeno dal punto di vista cristiano, la distruzione del Tempio aveva dichiarato la punizione divina su quel tipo di giudaismo. E Luca infatti, quando parla della legge, perché lui ne parla, addirittura gli apostoli continuano ad andare a pregare al Tempio, ricordate, per la legge è diventato un elemento identitario, non è più un elemento che ha a che fare con il ruolo della salvezza, è un elemento che ci dice noi apparteniamo alla tradizione giudaica. Dunque, gli Atti degli Apostoli amano ricordare la figura di Paolo come un missionario, come un predicatore della resurrezione di Gesù, aperto ai gentili, pronto a presentare e difendere la fede in Cristo, il Figlio di Dio, davanti ai tribunali e alle sinagoghe. sembra del tutto ignorata, anzi del tutto ignorata la memoria dei suoi scritti, che sembrano del tutto ininfluenti per la caratterizzazione narrativa del personaggio di Paolo. E anche un documento giudeo-cristiano della prima metà del secondo secolo, chiamato Epistula Apostolorum, la lettera degli Apostoli, si preoccupa di collocare, di ricordare la figura di Paolo dentro il quadro del gruppo apostolico, senza fare riferimento alle sue lettere. Leggo la traduzione di un breve passo, è Cristo che parla agli Apostoli in riferimento a Paolo. Cosa dobbiamo fare di questo outsider? Chiedono gli Apostoli al risorto. Il risorto risponde, in questo testo apocrifo, l'Epistola Apostolorum: agite con lui, cioè con Paolo, come io ho fatto con voi. Istruitelo in modo conveniente e mettetelo a conoscenza di ciò che è contenuto a mio riguardo nella scrittura e si è compiuto. In seguito egli diverrà la salvezza delle genti. Quindi Paolo deve ricevere la stessa formazione che hanno ricevuto gli altri apostoli. Le scritture, non c'è l'incontro sulla via di Damasco, non c'è la predicazione dei gentili. Sì, ai gentili, ma con la stessa formazione degli apostoli. Tra gli argomenti poi che vengono portati per vedere una inconciliabilità tra Luca, il Paolo di Luca degli Atti e il Paolo delle Lettere, vi è un altro aspetto forse importante, cioè il Paolo guaritore. E negli Atti ci sono ben 5 episodi di Paolo guaritore, in Atti 13, in Atti 14, in Atti 16, in Atti 28. Si parla anche della resurrezione di un morto, in Atti 20, e c'è un sommario nel capitolo 19 anche di guarigioni compiute da Paolo. Ecco, secondo Scuola di Tubinga, Paolo, nella penna di Luca, avrebbe avuto le medesime caratteristiche di Pietro, cosicché agli occhi del lettore, pur cogliendo le provenienze di cammino delle due colonne della Chiesa, così definisce Clemente Romano, no? Pietro e Paolo, tuttavia gli fa vedere assimilati che in un'unica opera, plasmati dalla stessa azione dello Spirito, che li rende capaci, come Cristo nel Vangelo, di guarire, di sanare, di affrontare i pericoli, di affrontare addirittura la morte. Anche se qui bisogna ricordare che Paolo stesso, anche se è un piccolo testo, un appiglio, però ci fa capire che c'è una convergenza, in Seconda Corinzi 12:1 Paolo ricorda i segni da lui compiuti, segni, lo stesso termine che troviamo nei Vangeli per indicare i prodigi compiuti da Gesù, i miracoli, anche in Romani 15 viene ricordato questo, in Prima Tessalonicesi 1:5. E va aggiunto che se i contatti terminologici, cioè dal punto di vista del vocabolario, tra Atti e Luca e tra Luca, gli Atti di Luca e le lettere di Paolo non sono molto numerosi, dal punto di vista narrativo, e qui è sempre, mi rifaccio a Marghera, ci sono almeno due punti di contatto importanti che ci aiutano a comporre le diverse presentazioni dell'Apostolo Paolo attorno ad un'unica persona. I due episodi narrativi sono l'Assemblea di Gerusalemme e la fuga di Damasco. L'Assemblea di Gerusalemme è già ricordata prima, in Galati 2:5 si dice nulla ci è stato imposto, e in Atti 15, 20 e 29 appunto i 4 divieti. E Luca forse ha raccolto i divieti della comunità locale, ma ricordiamo che anche in Romani 14:15 e in Prima Corinzi 8 Paolo ricorda la necessità di stare dalla parte dei deboli, cioè di non mangiare carne se questo scandalizza il tuo fratello. Voi che siete forti avete la necessità di adeguarvi ai deboli, quindi si raccomanda di praticare l'astinenza. Quindi magari non ricordo i 4 divieti del concilio, però Paolo, in nome di Cristo, del fratello per il quale Cristo è morto, dice di applicare l'astinenza. E poi la fuga di Damasco, ricordata in 2 Corinzi 11 e poi in Atti 9:25, Luca sembra presentare il ruolo dei giudei persecutori verso un cristiano che era stato anche lui un giudeo persecutore. Ecco, certo, il lettore dei primi documenti cristiani, come siamo noi oggi che leggiamo un po' il Nuovo Testamento, direi che prova soprattutto un grande imbarazzo quando legge Luca negli Atti, e pensando che Luca sia stato un grande ammiratore di Paolo, no? Tanto da dargli un posto dal capitolo 13 al capitolo 28 nella sua narrazione. Ma come fa Luca ad aver trascurato completamente l'attività letteraria dell'Apostolo? Questo è un mistero davvero grande. Forse si può pensare che le lettere non regolavano la memoria dell'apostolo. Era importante ricordare la figura apostolica, ma la sua attività letteraria non era così importante come la sua opera missionaria. Tradizioni, racconti trasmessi oralmente, forse hanno messo in secondo piano la sua attività letteraria per dare più peso alla sua attività apostolica e missionaria. E quindi il Paolo di Luca viene inserito poi, questo è un elemento anche molto importante, dentro una catena di predicatori del Vangelo, una catena formidabile. Luca dal punto di vista narrativo è straordinario, fenomenale. Gesù forma i 12 nel Vangelo, i 12 sono i primi protagonisti degli Atti, dai 12 nella Pentecoste nascono i 7 diaconi cosiddetti, anche se non è, sì, diaconi, va bene, i servi della parola, per servire le mense, per mettere gli apostoli di servire la parola. Poi Stefano, Filippo, che cominciano la missione, Barnaba e poi Paolo. Paolo non è un isolato, ma Paolo, nella narrazione di Luca, viene inserito in una catena apostolica molto importante. Facendo così, Luca, e forse era una sua preoccupazione, mettendo Paolo dentro questa catena, ha permesso di evitare completamente di considerare Paolo, come farà qualche anno più tardi il Marcione, e come faranno anche le lettere pastorali al periodo di Luca, come se Paolo fosse un uomo designato da Dio come unico ricettacolo della rivelazione divina, l'unico testimone della risurrezione di Gesù, almeno quello che è stato portato, ricordate, nel terzo cielo per ascoltare parole indicibili. E negli Atti Paolo non è neanche l'iniziatore della missione ai gentili. Ricordate che il primo a iniziare la missione ai gentili in Atti 10 è Pietro con Cornelio a Cesarea Marittima. Dunque resta davvero un mistero e anche un fascino attorno a Luca, ma soprattutto un imbarazzo su come mai Luca non abbia voluto assolutamente ricordare le lettere. Degli Atti passo a un altro settore che per noi è importante nel Nuovo Testamento, che sono le lettere pastorali, perché il panorama su Paolo è completamente diverso. E probabilmente queste lettere pastorali, cioè prima e seconda Timoteo, la lettera a Tito, sono state scritte negli anni 80, probabilmente nello stesso periodo degli Atti degli Apostoli. Presentano un Paolo organizzatore delle comunità, secondo il modello della casa. La chiesa viene chiamata la casa, modello greco-romano, dove si dice, no, che i vescovi, i diaconi, i presbiteri devono trattare bene le loro famiglie, no? Devono comportarsi bene, non essere attaccati al denaro, non bere troppo vino, devono avere una sola moglie, devono trattare bene i loro figli in modo che possano trattare bene anche la comunità, non devono essere racconti, bisogna che sappiano ragionare bene, come un buon padre di famiglia, modello della casa greco-romana. Paolo nelle lettere pastorali è uno scrittore, ma soprattutto viene definito apostolo e araldo del Vangelo. Troviamo già in 1 Timoteo 2,7 e 2 Timoteo 1,11. Non ho ricordato prima negli Atti che Paolo non viene mai chiamato apostolo da Luca, mentre Paolo in tutte le lettere, forse tranne Filippesi, ma nel prescritto epistolare si presenta sempre come apostolos, doulos Christou Iesou, ma kletos apostolos, chiamato apostolo. Paolo così si presenta nelle lettere. Luca non ricorda mai questo titolo di apostolo applicato a Paolo, perché Luca, in Luca 6, applica il titolo di apostolo solo unicamente ai 12. La situazione delle lettere pastorali forse potrebbe essere simile a quella che troviamo in Atti 20, il famoso discorso di Paolo alla chiesa di Efeso, o meglio gli anziani di Mileto, no? Cioè ci sono comunità con tensioni interne, c'è una contestazione circa l'integrità apostolica di Paolo e c'è una polemica contro le predicazioni devianti. Paolo è il solo autore delle lettere, nelle lettere pastorali, è il solo ad essere chiamato apostolo, è il primo dei peccatori ad essere salvato, è il modello, typos, ed è anche l'origine del bel deposito della fede, questo termine così importante, depositum fidei, che troviamo nelle lettere pastorali. Il termine primo dei peccatori ad essere salvato ovviamente penso se abbiamo in testa prima Corinzi 15, dove Paolo si definisce l'infimo degli apostoli l'aborto, fa ovviamente conflitto. Tra le lettere pastorali poi la seconda lettera di Timoteo ha un posto particolare, perché viene considerato un testamento spirituale di Paolo e dà dei tratti biografici molto importanti. Si dice che è prigioniero a Roma in 1:17, c'è un'ampia citazione dei collaboratori di Paolo. Rispetto agli Atti, che inserivano Paolo dentro un filone di testimone del Vangelo, le pastorali, chiamando Paolo apostolo, l'unico apostolo, e non nominando mai i dodici, fanno Paolo l'unica fonte di verità apostolica, l'unica fonte di verità di tutta la trasmissione della fede. Possiamo dire che Efesini e Colossesi, tra Atti e pastorali, si pongono in una situazione mediana. Paolo viene assunto come parte del Vangelo stesso, fa il mediatore del Vangelo. E Paolo, nella lettera pastorale, risulta essere dunque l'unico punto di riferimento per Timoteo e Tito, essendo egli l'unica fonte di autorità, l'unico vero apostolo, l'unico vero araldo e maestro. Non ci sono altre fonti di autorità o altri apostoli menzionati. Anche Timoteo e Tito, che assumono l'incarico per mano dell'imposizione delle mani da parte dell'apostolo, mai vengono chiamati apostoli. Sono evangelizzatori, sono vescovi, ma non apostoli. Ecco, nel più ampio orizzonte del Nuovo Testamento, dei testi del Nuovo Testamento, il fatto che Paolo sia considerato in queste tre lettere l'unica fonte dell'autorità per l'apostolato è ovviamente per noi un aspetto problematico, che collide con altre informazioni che abbiamo da testi neotestamentari. Perché Paolo stesso, ad esempio nelle sue lettere autentiche, non riferisce a se stesso come autorità. Paolo si riferisce all'autorità di Cristo, all'autorità delle scritture. Luca negli Atti mette in scena, sì, i testimoni del Vangelo, ma il protagonista della opera apostolica è lo Spirito Santo, che chiama molti alla conversione. Giovanni esprime l'autorità, la fonte della verità sulla fede, attorno alla figura del discepolo amato, non senza la comunità. Ricordate come finisce, no? Lui è il testimone oculare e ha messo per iscritto, e noi, quella comunità, diamo credito che quello che lui dice è vero. Ecco, le lettere pastorali sembrano mettersi su completamente un altro piano e offrono un senso diverso dell'autorità apostolica, perché concentrano in un unico canale di trasmissione la figura di Paolo e la verità della fede. E la concentrazione di attenzione alla figura di Paolo ovviamente è intenzionale e va compresa nella finalità degli scritti. E tra gli scritti, indirizzati innanzitutto a guide della comunità, si presentano come delle indicazioni, non tanto di carattere organizzativo o progettuale, quanto come orientamenti perché ciascuno nella comunità sia messo in grado di accogliere l'epifania del Vangelo e possa viverla meglio. Infatti tutto si concentra attorno all'insegnamento di Paolo, le parole sane del Signore. E Paolo, che è stato un maestro della predicazione del Vangelo, certamente si presentava come uno che di parole sane ne aveva dette. E a livello storico si possono fare diverse ipotesi sul perché Paolo e non altri sia stato scelto come maestro ed esempio. Le comunità di Timoteo e Tito sono composte da persone provenienti dalle genti e perciò il primo apostolo fondatore delle comunità gentili, è chiaro, fu il primo missionario tra i gentili, che è l'apostolo Paolo. Questa ipotesi, come vedremo, non spiega il riferimento ai giudei che troviamo nella prima lettera a Timoteo. La seconda ipotesi, i discepoli Timoteo e Tito vogliono difendere la memoria del loro maestro, mettendone in luce l'autorevolezza di fronte a un probabile discredito che sarebbe emerso nei suoi confronti, probabilmente a causa delle sue lettere taciute da Luca, proprio perché ritenuto troppo incline a delle forme di annuncio profetico, ma che rendevano poi difficile la gestione della vita quotidiana della comunità. Le chiese paoline, delle lettere autentiche, sono chiese carismatiche, ma le chiese carismatiche hanno bisogno di essere organizzate, hanno bisogno di ordine, hanno bisogno di ministeri, di gerarchia, altrimenti non si capisce più niente. E una terza ipotesi è che le lettere pastorali, che si sarebbero amalgamate al restante corpus paolino, avrebbero riportato un certo equilibrio istituzionale rispetto alle prime lettere, che prestavano il fianco di interpretazioni discordanti. E una spia della difficoltà l'abbiamo già vista in Seconda Pietro 3. Dunque, le lettere pastorali, mettendo in primo piano la portata ecclesiale di alcuni atteggiamenti distruttivi della comunità, ma scambiati per innovativi in nome dei carismi menzionati da Paolo, le lettere pastorali rimetterebbero l'equilibrio nell'insegnamento di Paolo. Paolo, che quindi, alla luce delle lettere pastorali, non sarebbe più preoccupato solo di accogliere le manifestazioni dello Spirito, ma anche di dare coesione visibile alla comunità cristiana, che è chiamata a gestire al suo interno, con le varie istituzioni, con i ministeri, i presbiteri, il vescovo, i diaconi, le vedove, gli schiavi, tutti questi che vengono ricordati, dare una coesione visibile alla comunità, affinché la comunità nel suo insieme sia credibile di fronte alla società. Le lettere pastorali sono i primi testi che ci fanno vedere il confronto tra la comunità cristiana e la comunità civile del tempo. Quindi le lettere pastorali non avrebbero solo una funzione di ridimensionamento del messaggio paolino, ma di attualizzazione, cioè dimostrare la bontà e la validità degli insegnamenti anche per le generazioni successive. Certamente un problema molto serio è la paternità di queste lettere, ma qui c'è tutta un'altra discussione, non voglio entrarci. Che figura di Paolo invece emerge dalle lettere pastorali? Innanzitutto il termine apostolo, che ho ricordato, viene menzionato in tutti i prescritti epistolari, qualificando l'intervento di Paolo come l'essere stato inviato direttamente da Cristo per tale missione, come in Romani 1:1, servo di Cristo Gesù, doulos, servo di Dio e apostolo di Cristo Gesù, così viene ricordato anche in 1 Timoteo 1:1. Il significato del termine apostolo non è di facile acquisizione, perché nei vari testi del Nuovo Testamento assume sfumature molto diverse. Ad esempio, per i Vangeli sinottici, generalmente l'apostolo sono solo il gruppo dei dodici. Nel quarto Vangelo tale nome è applicato praticamente ai dodici in un solo caso, nel capitolo sesto, però l'unico apostolo, l'unico inviato è Gesù. E la categoria per eccellenza nel quarto Vangelo è quella del discepolo amato, mazzetes, non l'apostolos. In Paolo troviamo questa qualifica di apostolo nella lettera autentica applicata a se stesso, pur non facendo parte della cerchia dei dodici. Ed egli denuncia la presenza di alcuni che si fregiano del titolo di essere super apostoli, ma in realtà non sono servi di Cristo, ma solo della propria vanagloria, secondo Corinzi 12. Nelle lettere pastorali poi la qualifica di apostolo è accompagnata anche dai termini araldo, kerux, maestro, didascalos, annunciare e insegnare. Quindi ritorna il problema dell'insegnamento come qualifica centrale del ministero apostolico, è la capacità di insegnare che qualifica il ministero apostolico. E tale qualità viene chiesta anche ai ministri della comunità, ai vescovi, ai preti e ai diaconi, ai presbiteri e ai diaconi, ma ai preti e ai presbiteri. E dunque è chiara intenzione dell'autore delle lettere pastorali mettere in evidenza la capacità di Paolo di essere maestro della fede, evitando così l'opinione che si potesse scartare il messaggio paolino perché è incomprensibile e incomunicabile. No, no, Paolo non è incomprensibile, si sa spiegare. E la qualifica di araldo e di maestro, ben coniugata con l'autorità apostolica, garantisce che non solo la trasmissione delle parole salutari è avvenuta, ma che preoccupazione principale di ogni buon responsabile di comunità è insegnare quanto è stato ricevuto, senza diminuzioni o esagerazioni. C'è un elemento importante che troviamo nelle lettere pastorali che va dal punto di vista letterario, che sono state studiate parecchio e vanno segnalate, e vengono chiamate i personalia, cioè dove si riferiscono dati storici concreti dell'apostolo Paolo e dei suoi collaboratori, in modo particolare Timoteo e Tito. E tali informazioni, che sono abbastanza abbondanti per Timoteo, per Timoteo sono molte, alcune sono per Paolo, di per sé sono assenti per Tito, sembrano queste notizie incastonate come dei tasselli in un quadro che non è proprio. Gli esegeti fanno fatica a pensare che queste cose si inseriscono, questi elementi delle personalia, degli elementi riguardanti la persona di Paolo e i suoi collaboratori si inseriscano armoniosamente, cioè siano state scritte, perché se noi togliamo questi elementi la lettera funziona lo stesso senza troppe difficoltà. Faccio un elenco abbastanza veloce di questi testi. Prima Timoteo 1:20. Paolo riferisce di aver consegnato a Satana Emeneo e Alessandro. Prima Timoteo 5:23. Paolo esorta Timoteo a bere un po' di vino e non solo un po' di acqua a causa del suo mal di stomaco. Seconda Timoteo 1:10, è un elemento personale importante, questo vuol dire che Timoteo non stava tanto bene. Seconda Timoteo 1:5. Paolo ricorda la nonna Loide e la madre Eunice di Timoteo. Seconda Timoteo 1:15-18. Ricorda che in Asia Figelio ed Ermogene lo hanno abbandonato. Onesiforo è venuto a cercarlo a Roma e merita misericordia. Seconda Timoteo 2:17 ricorda Imeneo e Fileto che si sono allontanati dalla verità. Seconda Timoteo 4:16-18 Paolo annuncia la sua morte imminente, affida le ultime volontà, ricordate sto per essere versato in libagione. E poi Seconda Timoteo 4 raccomanda di salutare Prisca, Aquila, i vari Trofimo, Prudente, Lino, Claudia, eccetera. Anche la lettera di Tito, capitolo 3, versetti 12-14, promette di mandare Artema e Tichico, chiede a Tito di venire a Nicopoli, perché lì ha deciso di passare l'inverno, portami il mantello. Chiede di occuparsi anche del viaggio di Zena e di Apollo. E la menzione dei collaboratori e di avversari di Paolo è una cosa abbastanza rara nelle lettere autentiche. Qualche accenno c'è, ma non così abbondante come troviamo nelle lettere pastorali. I nomi dei personaggi non sono funzionali al testo, e appunto anche se non ci fossero il testo funzionerebbe benissimo. Potremmo ricordare anche prima Timoteo 1:13, dove Paolo definisce se stesso un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Paolo mai nelle sue lettere si definisce un bestemmiatore, no? Né un persecutore, beh sì, questo lo ricorda, ma un violento, perché Paolo non è un bestemmiatore, Paolo faceva da fariseo e continua ad essere un fariseo anche da cristiano, no? Ben convinto delle radici giudaiche. E vi sono tra gli stessi elementi alcune contraddizioni, ad esempio, no? Questi personaggi. Secondo Timoteo 1:6 Paolo dice che Timoteo ha ricevuto l'imposizione delle mani per mezzo di Paolo, ma poi in prima Timoteo 4:14 dice che ha avuto l'imposizione per mezzo del presbiterio. E in seconda Timoteo 4:11 dice che solo Luca è con lui, ma poi qualche altro versetto dopo, il versetto 22, dice che lo salutano anche Eubulo, Prudente, Lino, Claudio e i suoi fratelli. Insomma, anche lettere pastorali nei personalia si capisce che ci sono alcune contraddizioni. Dunque si evince che questi elementi, che noi chiamiamo personali, sono caratteristici delle lettere pastorali, si adattano poco al contesto nel quale sono posti, perché manca una coerenza, forse perché con la preoccupazione di raccogliere le memorie sparse qua e là si sentiva più l'urgenza di consegnare allo scritto quello che si sapeva piuttosto che di fare una ricostruzione che avesse una sua armonia, come faremmo noi oggi, storiografica corretta. Vengo alle conclusioni. Ho preso in mano, diciamo così, la figura dell'Apostolo Paolo, così come emerge dai testi del Nuovo Testamento, su tre filoni, anche se il primo si potrebbe dividere in altri tre filoni diversi: le lettere di Paolo, gli Atti degli Apostoli e le lettere pastorali. Nel primo filone, appunto, le lettere autentiche, le lettere deuteropaoline sono distinte. Ecco, già François Bovon nel 1987 aveva sostenuto che questa produzione di memoria paolina, questo bisogno di ricordare le lettere e la figura dell'Apostolo Paolo, potesse essere stata fatta nell'arco di un quarantennio, cioè tra gli anni 60 e l'anno 100. Perché diciamo l'anno 100? Perché con Clemente Romano e Ignazio noi sappiamo che le lettere di Paolo sono già raccolte. Mentre Atti non ne parla, delle lettere di Paolo, Clemente Romano, Ignazio, Policarpo, si dà per scontato che le lettere di Paolo sono già raccolte e conosciute. E Bovon diceva che in questo quarantennio si sono formate le varie tradizioni su Paolo. e lui le classifica secondo due tipi di categorie, sono categorie esegetiche, quindi non sono categorie storiche dei testi, ma sono categorie esegetiche. Dice Beauvoir, c'è da una parte le lettere come documento e dall'altra eventi biografici come monumento, documento del pensiero paolino, monumento che ricordano la figura di Paolo. Anche se Colossesi, Efesini e Secondo Timoteo seguono l'attività epistolare di Paolo senza negare la dimensione biografica, in special modo la sua sofferenza. Ecco, su questa scia Marghera ha continuato e ha individuato invece tre poli di memoria paolina sulla fine del primo secolo. C'è un'ipotesi documentaria, un'ipotesi di carattere biografico e un'ipotesi di carattere dottorale. Documentaria che riguarderebbe la teologia di Paolo, biografico l'elemento proprio suo paolino, finito soprattutto negli atti ma anche nel personalia, e poi di carattere dottorale, cioè la teologia di Paolo, il pensiero di Paolo. E queste tre piste, documentaria, biografica e dottorale, camminerebbero quasi parallele, codificandosi o venendo a essere messe cristallizzate nei documenti che ho cercato di menzionare prima, però tutte poi nel Nuovo Testamento. Sono tre forme che affrontano la presenza dell'Apostolo Paolo nel cristianesimo primitivo. Queste tre filoni ovviamente poi si moltiplicano anche nel secondo secolo, perché se pensiamo bene che gli gnostici baseranno tutta la loro dottrina su Paolo, e forse Giustino per questo non menziona mai Paolo, perché Paolo è un problema a spiegarlo, perché non è facile, dovremmo aspettare Ireneo di Lione alla fine del secondo secolo perché Ireneo ci dia una composizione unitaria per dire che il Paolo delle lettere è lo stesso Paolo degli atti, è lo stesso Paolo delle lettere pastorali, ridandoci un quadro abbastanza armonico di quella figura che aveva creato con i suoi scritti, ma anche con la sua testimonianza apostolica, tante tante fratture, tante converse e tante contraddizioni. E dunque Paolo è una figura che fin dai suoi inizi, come è stato un po' per il Signore Gesù anche, ha generato molteplici effetti, talora non sempre coerenti allo sguardo di chi guarda o di chi viene dopo, ma sempre originate da quella medesima esperienza di fede che, questo mi sembra bello sottolinearlo, sa esaltare l'esperienza dell'umano, la fede cristiana ha la potenza di esaltare l'umano nella sua originalità e unicità. Se c'è un esempio dove la fede cristiana è riuscita a darci un uomo unico e originale per tanti versi, molto diverso dal Signore Gesù, ma innamorato del Signore Gesù, molto diverso dagli altri apostoli, eppure strettamente legato al Signore Gesù, è proprio l'Apostolo Paolo. E forse il fatto che nascono tante contraddizioni non deve tanto stupirci, ma dobbiamo metterci solo di fronte a questo mistero che è la fede in Cristo, che non rende le persone degli anonimi o degli appartenenti a delle folle, a dei numeri, ma le si rende davvero persona unica e originale per certi versi. Ecco, quello che ho cercato di tratteggiare è un tentativo di presentazione, è chiaro che ci possono essere diversi approfondimenti, ma così nel Nuovo Testamento mi sembra che attorno a questi filoni si poteva riassumere quanto la memoria delle origini ci ha consegnato della figura di questo grande personaggio che rimane imprescindibile anche per noi, che è l'Apostolo Paolo. Vi ringrazio dell'attenzione.
Anche noi ringraziamo Maurizio. Sapete che è una caratteristica di queste conferenze pubbliche di inizio anno di essere volutamente introduttive e vogliono affrontare tematiche generali proprio con lo scopo di sollecitare la curiosità, di invitare poi a fare un cammino accompagnati dai docenti. Ci è riuscito bene, in modo davvero anche chiaro, e lo ringraziamo di questo, ponendo interrogativi, ma anche indicando i punti fermi della ricerca. Ci ha fatto entrare nelle pieghe della vita delle prime comunità cristiane con le molte sfaccettature di tanti testimoni, nelle polemiche presenti, quindi ci sarà modo nei gruppi, nel tempo che ci sta davanti, di tornare su queste questioni e di approfondirle anche chi è migliore. Per questo, quando uscite, vi raccomando di prendere anche delle piante che servono ad avere chiaro dove si svolgono questi incontri, in quali orari, chi li conduce. Però, se qualcuno già adesso vuole approfittare dell'ufficio di tutti per porre qualche questione, c'è tempo, ma anche sufficiente per mantenere il tempo. Comando la voce chiara, in modo che tutti possano ascoltare.
Qualcuno l'ha scritto che ho detto che ho scritto, no?
Infatti, subito dopo dice le sette lettere all'interno delle tele, ma non capivo.
L'ho scritto. Scusi? Sì, no. Beh, Gesù anche lui ha scritto, però ha scritto, ricordate, come quando girava per terra, con la preoccupazione che fosse cancellato subito quel che scriveva, e così. No, non è un elemento secondario a mio avviso questo, perché la polemica, o meglio, la dialettica tra oralità e scrittura, che è già ben presente in Platone, ad esempio, no? Dove Socrate, ricordiamo, no? Non aveva voluto scrivere nulla perché la filosofia doveva avvenire nel colloquio, nell'incontro con le persone, continua ad esempio anche con Papia di Gerapoli, il quale dice, ricordate che Papia ad esempio dice che il Vangelo di Marco è un Vangelo fatto per appunti, un po' disordinato, non è fatto bene, invece Matteo è un po' più ordinato, si capisce meglio, no? Siamo negli anni 20 del secondo secolo, ma Papia dice che lui di gran lunga preferisce la viva vox degli apostoli agli scritti. E allora vuol dire che bisognava sviluppare questo tema, no? Cioè, come mai Luca non ricorda proprio le lettere di Paolo? Forse perché bisogna sottolineare che la missione apostolica è una missione innanzitutto fatta di incontro con le persone, non di testimonianze letterarie. Forse questo, no? Perché c'è una polemica interna tra l'oralità e la scrittura. Perché lo scritto di per sé si presenta sempre all'ambiguità o è consegnato al lettore. Il lettore può capire quello che vuole, no? Il problema grosso sempre dell'interpretazione della scrittura. Ora, che Paolo introduca lo scritto come... Paolo lo introduce per rimanere in contatto con le comunità, però è chiaro che introduce un elemento di cui forse lui non so se avesse tanta consapevolezza, di tutta questa confusione che si sarebbe creata attorno a lui, attorno alle sue lettere. Se avesse saputo di Agostino, di Lutero, non lo so, adesso magari gli chiederemo in paradiso, ecco, se si è pentito un po', ecco, di tutte queste cose. Però è chiaro che Paolo cosa fa? Ragiona sul problema della necessità apostolica, e poiché lo Spirito Santo è il principio di discernimento apostolico, lui capisce che lo scritto è uno strumento utile e lo usa. Però questa è una rottura di per sé rispetto alla missione di Gesù, la missione degli apostoli come erano stati mandati da Gesù. Non è un elemento secondario, anzi, assolutamente. E, venendo alla domanda, ci vorrebbe una risposta più ampia di quello che io posso dare adesso, però credo che vada inserita dentro un quadro che noi abbiamo del cristianesimo primitivo, che non può essere considerato un quadro uniforme e omogeneo, nel senso che non tutte le esperienze cristiane degli inizi sono uguali. C'è una stele chiamata stele di Abercio, scoperta recentemente in Turchia, ma risalente al secondo secolo, dove si parla di questo Abercio che gira nelle varie comunità di fondazione apostolica e racconta di aver visto in tutte queste comunità che si spezza il pane, che si predica la parola, che si accolgono i poveri, che è un documento molto interessante nella metà del secondo secolo, che è fondamentalmente polemico con chi pensa che la fede vissuta a Roma non sia quella di Alessandria, non sia quella di Efeso o quella di Tarso o di Antiochia. Quindi vuol dire che la varietà di cristianesimo, il polimorfismo del cristianesimo degli inizi è stato un problema, tant'è vero che noi possiamo trovare un cristianesimo che non conosce Paolo almeno fino al secondo secolo. Facevo menzione di Ireneo perché Ireneo è quello che ricompatta la dottrina, la figura, la missione apostolica di Paolo dentro il concetto di tradizione, regula fidei e tradizione. Quindi Ireneo deve andare a cercare degli elementi esterni, come la regula fidei ad esempio, non la regola di fede, elementi esterni al patrimonio della tradizione cristiana, per dire che quello che sta dentro la regola fidei o la tradizione della Chiesa, questo fa parte della Chiesa, contro la polemica degli gnostici, quindi anche qui bisognerebbe contestualizzare. Ma certamente comporre le differenze non è stato assolutamente facile. E Paolo ne è testimone lo stesso Nuovo Testamento, questo era il tentativo, ecco, che volevo fare questa sera. Perché noi quando leggiamo Paolo, sì, Paolo degli Atti, lo stesso delle lettere, la stessissima cosa. Allora, qui non sto dicendo che sono due persone diverse, però la memoria che si è conservata della figura degli scritti di Paolo è diversa, perché i silenzi di Luca, ad esempio, che non lo chiama apostolo, non conta le sue lettere, o delle pastorali che fanno solo di lui l'apostolo, o di lui che si chiama apostolo nelle lettere autentiche, senza per questo fare riferimento a questioni organizzative come nelle lettere pastorali, pone un po' di difficoltà, insomma, no? A dire, ma questo uomo ha avuto fasi diverse, aveva dei problemi di doppia personalità, non lo so, no, non è lui il problema, ma è la memoria di lui, importante, ma che crea discussioni. Sì, non volevo rovinare la fede di nessuno io, neanche scandalizzare, però la prospettiva storica ci chiede un po' di leggere i testi un po' così. Sì, forse è meglio, così sentono tutti.
Questo fatto che gli gnostici si siano ispirati a Paolo, no?
Sì.
A che cosa in particolare? E sappiamo anche che il Vangelo di Giovanni Giovanni può essere letto in chiave gnostica.
Certo, sì, grazie. Gli gnostici hanno come... Anche lo gnosticismo è un fenomeno abbastanza variegato e complesso, però potremmo dire che ha come comune denominatore il concetto di rivelazione. Rivelazione come conoscenza, gnosis, gnosi, conoscenza. Quindi il problema non è la salvezza intesa come capacità di redimere l'umano nella sua totalità, intelligenza, affetto, cuore, anima, corpo. Questo sempre il Reneo che dirà, così è la salvezza cristiana. Ma poiché il cristianesimo assume questi aspetti gnostici, si dice è la conoscenza della salvezza, la conoscenza della divinità del Figlio di Dio che ci dà la salvezza. Un'impostazione fondamentalmente socratica, potremmo dire. Ora, chi è che ha conosciuto in maniera immediata e diretta il risorto, cioè non il Figlio di Dio incarnato che ha vissuto pratiche giudaiche, è stato mescolato nella storia, ma colui che partecipa direttamente al mistero di Dio, della piena vita di Dio, è il risorto. Chi ha incontrato il risorto direttamente e chi ha ricevuto dal risorto la rivelazione personale? Questo è Paolo. Ecco perché Paolo diventa la fonte della rivelazione, la fonte della gnosi. Su Giovanni, il primo commentario che noi abbiamo a Giovanni di uno gnostico, Eracleone nel secondo secolo, al quale risponderà Origene 70 anni dopo quel commento a Giovanni. In Giovanni c'è la centralità del Logos. È stato Bultmann anche a studiare in modo particolare il prologo, rileggendo il prologo come un adattamento cristiano al mito gnostico del rivelatore, il redentore come rivelatore. Non è stato Bultmann a fare questa cosa qui. Però in Giovanni non c'è la questione dell'apostolo che incontra la rivelazione. Giovanni è visto come la narrazione di questo logos che assume le fattezze umane per rivelare la conoscenza di Dio. Quindi sono due approcci diversi, direi, così come gli gnostici vengono. C'è un bel volume, Paolo e Valentino, in inglese, è questo volume dove tratta appunto della presenza di Paolo negli gnostici. E Paolo è chiaro che si presta, perché pensate solo prima a Corinzi, no? Dove parla, voi che siete pieni di tutti i doni della conoscenza del mistero di Dio, parla proprio di gnosis, no? Qualcuno ha voluto leggere anche elementi gnostici in Paolo, ma il gnosticismo, per come noi conosciamo anche dopo le scoperte di Nag Hammadi nel 1945, non si può parlare di gnosi prima degli inizi del secondo secolo, e sappiamo che col secondo secolo Paolo è già bello che è morto, anzi col Signore, e le sue lettere sono già codificate. Quindi attribuire a Paolo elementi gnostici mi sembra davvero azzardato, almeno per la cronotassi che noi riusciamo a ricostruire dei testi. Quindi il concetto di rivelazione come conoscenza. Tu non farmi domande, però.
Qualche altra curiosità? Se no, c'è il tempo per un caffè e non è un po'. Bene, noi ringraziamo ancora Don Maurizio per averci introdotti in modo ampio ma anche puntuale questo mondo che avete sentito è complesso, interessante, e appunto sarà bello poterlo approfondire ulteriormente. Qui ci ha accompagnato sulla soglia, no? E adesso tocca a noi proseguire il cammino. E vi invito così anche alla conferenza di domani sera, stessa ora, dalle 18 alle 19:30, e sarà Don Lucio Cilia, Monsignor Lucio Cilia, che anche lui conosciamo bene, biblista, parroco, mai a Jesolo, ad accompagnarci invece alla Tessalonica per conoscere questa comunità e che cosa si agita, cosa agita la vita di questa comunità. Quindi sarà proprio un modo di entrare più dentro a quella che sarà la tematica che quest'anno vogliamo approfondire. Conoscere la comunità di Tessalonica, appunto una comunità giovane, ma anche che comincia a diventare numerosa, e quando appunto si diventa in tanti non è più come quando si è pochi. Così anche quello che diceva Maurizio prima del passaggio allo scritto: quando si è pochi, quando ci si conosce tutti, ci si incontra, ci si parla, ci si chiarisce proprio nel dialogo. Ma quando appunto il cristianesimo comincia a diffondersi e quindi le distanze cominciano a diventare impegnative, allora la lettera diventa il modo con cui si può raggiungere anche chi è lontano, e quelle cose che sono scritte possono essere anche fatte ulteriormente conoscere ad altre comunità, e lo scritto rimane anche quando l'apostolo, l'anziano, fa fatica a muoversi, muore, ma appunto i testi rimangono. Quindi a domani, buona serata e grazie della vostra partecipazione.